Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in Tribuna, nuovo appuntamento settimanale con il nostro programma. Chiaramente ci potete ascoltare anche in streaming su radioparma.it, sulla nostra app, anche in podcast. In un secondo momento, se vi siete persi la trasmissione, come sempre si può interagire al 333-9200-170. E inevitabilmente oggi parleremo non solo di Parma, la sfida contro la Lazio il sabato pasquale alla sera alle 20:45, ma anche di Italia, di Nazionale Azzurra. Come sapete bene, l'eliminazione ieri nella finale playoff per i mondiali ai rigori contro la Bosnia, e dunque per la terza volta di fila l'assenza degli azzurri ai mondiali, abbastanza clamorosa, perché è la terza volta di fila, ancora più che per la partita di ieri e la precedente in semifinale contro l'Irlanda del Nord, e un percorso anche adesso di responsabilità che vengono scaricate, di giochi di potere, di politica, che sta inevitabilmente e diciamo secondo previsioni facendo il proprio corso. Le ultime dichiarazioni: il presidente del Napoli De Laurentiis dice la nazionale è un giocattolo in mano a bambini. Il ministro dello sport Abodi dice il calcio da riformare a partire dai vertici. Insomma, come sapete bene, tante critiche, anche un po' di bufera social sulle parole del presidente della Federcalcio Gravina ieri sera. Tra le sue dichiarazioni anche il fatto che il calcio è uno sport professionistico e gli altri sono dei dilettanti. Insomma, parole... devo dire, io le ho anche ascoltate in diretta, intervento di Gravina post gara, devo dire, molto arrogante, presuntuoso, davvero senza senso anche per l'occasione. Ha detto pure che lui è abituato alle richieste di dimissioni, ricordiamo però che era lui a chiederle a Tavecchio per la prima esclusione dei mondiali. Insomma, gente abituata a tutto, a dire tutto il contrario di tutto, davvero... presuntuose, supponenti le sue parole. Forse è quello che ha fatto più male, ancora più della mancata qualificazione. Partiamo dal servizio del nostro TG Sport di Marco Balestrazzi, poi il primo ospite subito per parlare di calcio Serie A, chiaramente, ma anche Italia.
Il gol di Cercati con la sua Australia, la porta inviolata di Suzuki, nel successo storico del Giappone a Wembley, due istantanee felici che il Parma si porta a casa dalla sosta delle nazionali. All'Olimpico riparte la volata salvezza per i crociati, non ci saranno i tifosi di casa, in sciopero fino a fine stagione contro il club. Il Parma invece incassa l'abbraccio dei suoi sostenitori, per Troile e Carboni il debutto al Parma Club con Lecchi.
Sappiamo che per lo ultimo partito non fueron risultati che quisimos, pero obviamente el equipo está unido, está junto y obviamente tratar de traer puntos para acá para ya empezar a ver el último tramo del torneo de otra manera.
Un Parma unito che non si ritrova nella squadra vista nelle ultime gare, spiega Troilo. Un Parma che vuole fare punti per affrontare in modo diverso il finale di stagione, anche grazie alla gara del gruppo argentino.
C'è un gruppo straordinario, siamo 7 argentini, poi anche gli italiani, anche quelli che non sono italiani, tutti, veramente c'è un gruppo spettacolare. E penso che quella è la forza di avere, per stare così bene, penso che quello è una cosa fondamentale per la squadra.
Troilo però a Roma non ci sarà squalificato per un turno, dietro pronto il trio del Prato, Cercati, Valenti. Le scelte a centrocampo ruotano attorno al pieno recupero di Bernabé, che lavora in parte con il gruppo. L'unico sicuro di giocare è Keita, davanti Strefezze e Pellegrino, con l'opzione Almquist in più, oltre a Oristani e Ondrejka a gara in corso.
Palla in tribuna.
Questa è la situazione in casa Parma. Tra poco ci torneremo anche con le ultime novità che arrivano da Collecchio, ma intanto do il benvenuto al nostro primo ospite, collegato con noi, collega giornalista, ma anche autore e scrittore, Furio Zara. Ciao Furio.
Alberto, è un piacere essere con voi, anche se la giornata, calcisticamente parlando, è nefasta.
Sì, abbastanza. Ed è dire poco, beh, Furio, insomma, lo conoscete molto bene, lo seguite, lo vedete, lo apprezzate anche in TV, sulla Rai, la domenica sportiva, e non solo, con i tuoi corsivi proprio a caldo. E allora ti chiedo ancora a caldo, Furio, anche se siamo al giorno dopo, su questa terza mancata qualificazione di fila, Perché per molti non è poi così tanto una sorpresa, alla fine l'umore è questo tra i tifosi, gli appassionati.
Purtroppo è la verità, Alberto, ormai è diventata una rassegnazione, ormai è diventata un'abitudine, non è più una sorpresa non andare ai mondiali. L'avremmo detto 100.000 volte in queste ore dopo post Bosnia, l'ultima volta era il 2014, attenzione, siamo usciti nella fase a gironi, 2010 siamo usciti nella fase a gironi, non facciamo una fase di eliminazione diretta al mondiale dal 2006, mondiale che abbiamo vinto ai rigori. Quindi insomma, c'è un sistema calcio che non funziona, prendo dentro tutti, dalla FIGC alla Lega agli stessi club, c'è una qualità che è scarsa e mediocre, non abbiamo fantasia, non abbiamo giocatori di personalità, abbiamo un solo giocatore di statura internazionale che è Donnarumma, perché si parla molto anche di Tonali, no? Lo si abbina spesso a Donnarumma, ma Tonali gioca nel Newcastle comunque è a metà classifica in Premier League, quindi non parliamo di un giocatore da primissimi club. E poi commettiamo errori sciocchi, l'espulsione di Bastoni, e poi ci prendiamo addirittura il lusso di esultare prima della partita, lo ricorderete, no? Il video virale di Di Marco, certo, che esulta davanti alla TV perché si è qualificata la Bosnia e non il Galles. E poi c'è un Carra che rimette a posto tutte le cose. Allora siamo qui a fare i conti di nuovo con un fallimento, un'umiliazione, una rivoluzione che non parte. E attenzione, lasciami dire l'ultima cosa, Alberto, io sono sbalordito, letteralmente sbalordito, dalle reazioni dello staff azzurro, e intendo il vertice, cioè il presidente della FIGC Gravina, che ha usato l'aggettivo eroici. Dunque, se lui usa l'aggettivo eroici per questa nazionale, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando evidentemente di un'altra realtà, di una realtà distopica. Di Gattuso, che per carità, nulla, non si discute l'uomo, non si discute l'etica e l'addirittura morale dell'uomo, si discute un allenatore che ha fallito ovunque, in Italia e all'estero ha fallito, non è colpa sua, se è lì è stato scelto da chi? Da Buffon, che aveva detto, quando lo ricordate, quando Gattuso venne nominato, Gattuso è una mia scelta, se non dovessimo andare al mondiale, un minuto dopo io mi dimetterei, e invece sono ancora tutti lì e quindi siamo in attesa che qualcosa succeda.
Guarda, ma infatti, guarda Furio, poco prima di collegarmi con te citavo proprio le parole di Gravina, che secondo me, anche a me hanno sorpreso le parole dei protagonisti dopo la gara, soprattutto Gravina e Buffon. Io ho trovato anche un po' di arroganza, se vogliamo, anche nelle parole del presidente della FIGC.
Ma certo, è l'arroganza, la presunzione, l'assoluta immunità, cioè qui si pensa che le cose vadano male, e vanno male da anni, non da ieri, perché attenzione, non l'abbiamo persa ieri sera la qualificazione al mondiale, ci siamo arrivati già vuoti completamente, quindi poi ci sono degli episodi che ci girano contro, ma non possiamo appellarsi agli alibi. E un presidente che non si prende la responsabilità di un fallimento che non è episodico, ma è il fallimento di un sistema, perché ricordiamo, ma Alberto l'avrai detto anche tu prima, 2022 li abbiamo visti da casa, 2018 li abbiamo visti da casa, c'è un campionato di Serie A che nelle gerarchie del calcio europeo ormai naviga tra il quarto e il quinto posto, quindi contiamo sempre meno, e nessuno ha il pudore di dire è colpa mia, me ne vado.
Questo è forse l'aspetto più grave, a partire appunto dai vertici federali. Peraltro, dato così davvero curioso e che fa ancora più male, l'ultimo gol in una gara a eliminazione diretta ai mondiali fu quello di Materazzi nella finale con la Francia, davvero incredibile, ecco, se non vado errato, in una fase, diciamo, in una gara a eliminazione diretta.
Certo, sì, è quel mondiale lì.
Che fa pensare davvero a quasi due o tre epoche fa. Ma no, Furio, io infatti stavo dicendo anche prima qui in redazione, prima di andare in onda, non è tanto poi la rabbia e la frustrazione poi per queste due partite, perché alla fine questa nazionale, per quello che può offrire adesso il calcio italiano, alla fine se la poteva giocare, se l'è giocata per quello che poteva, anche per carità dandoci il massimo nelle due gare, arrivando prima dietro alla Norvegia che è nettamente superiore. Cioè non è neanche tanto il problema di di queste ultime due partite, ecco, oltre agli errori dell'arbitro, dei singoli, è proprio un problema sistemico, ecco.
Sì, assolutamente, Alberto, dici benissimo, è un problema di sistema calcio italiano che non funziona più, dai vivai all'utilizzo esagerato e penalizzante degli stranieri, da una Serie A che continua ad essere extra large, invece si dovrebbe ridurre, per me addirittura, a 16 squadre, però diciamo che già 18 sarebbe un buon passo, per i fallimenti continui nelle coppe europee, per l'incapacità di competere a livello proprio strutturale con gli altri paesi d'Europa, con la Spagna, con la Germania, perché tutti poi attraversano fasi più o meno felici, però tutti, quasi tutti, ad eccezione nostra, sanno rinnovarsi. Anche la Germania 20 anni fa, prima del Mondiale, attraversò un periodo di crisi, ma in Germania ci sono 285 centri federali, in Italia non se ne ha traccia. Cioè, parliamo di un sistema calcio che ormai si guarda l'ombelico, è autoreferenziale, non ha nessun orizzonte a cui tendere, perché poi dici bene, siamo questi, cioè non l'abbiamo lasciato a casa Mbappé, Holland, Amal o altri fenomeni del calcio mondiale. Cioè, qui si discuteva se portare Bernardeschi o portare Politano, se convocare o meno Palestra, se Pio Esposito meritasse di giocare all'inizio al posto di Retteghi, ma stiamo parlando di niente, perché il livello del calcio italiano è mediocre e da qui non si scappa. Quindi, se vogliamo continuare a raccontarci, per esempio, che Di Marco è uno dei migliori terzini sinistri del mondo, possiamo farlo tranquillamente, ma non corrisponde alla verità.
Ma no, certo, assolutamente. Cioè, ci deve essere una presa di coscienza, diciamo, lucida, ecco. È che il problema che abbiamo visto, che i diretti interessati, insomma, faticano, ecco, per usare un eufemismo. Furio, sono tanti messaggi poi per te di stima dei nostri ascoltatori. Davide dice: grandissimo, bravissimo giornalista, sempre parole giuste e ponderate. Poi, insomma, non è per piaggeria, ma ne avrei tanti. Prima di lasciarti, proviamo a buttarci sul campionato. Sai che ti seguono da tanti anche qui, tu segui anche la lotta a salvezza, questo Parma. Mi fai un bilancio tuo del Parma di questo giovane allenatore, con tutte le conseguenze del caso?
Allora, innanzitutto bisogna guardare la classifica, perché ogni giudizio va misurato con le ambizioni che si avevano all'inizio. Il Parma, se non sbaglio, ma credo da 34 punti, certo, sono 7 punti su Cremonese, Lecce, e quindi, insomma, al momento il Parma sta facendo, secondo me, un signor campionato. Quanto riguarda questa, al netto poi della sconfitta nell'ultima giornata, cos'era, il sabato 21, quindi l'ultima giornata contro la Cremonese, al netto di questa, scusami il gioco di parole, per me è un allenatore molto bravo, tra l'altro è il meno spagnolo degli spagnoli, però è un allenatore concreto, un allenatore che ha un'idea di calcio, e questo mi sembra la cosa fondamentale, un allenatore che comunque sa trarre il meglio da quello che ha, perché attenzione, se pesiamo la forza del Parma, poi ci accorgiamo, insomma, che è una squadra che adesso occupa il 12° posto, credo, no? Quindi sì, è quella la fascia sua, con qualche inciampo sarebbe più sotto e magari avrebbe il fiato sul collo di altre avversarie, però secondo me questa sta facendo un buon lavoro. Piuttosto, e mi collego all'anno scorso, beh certo, e così allarghiamo il discorso sul campionato, Chivu nelle 12 o 13 partite, non ricordo quante fossero, a Parma fece bene, sta facendo benino secondo me all'Inter, nel senso che vincerà il campionato per mancanza di avversari, anche se soffrirà fino all'ultimo, ha fatto figure barbine appena ha messo il naso fuori dall'Italia, insomma, nella Champions League e poi anche con l'eliminazione in Coppa Italia. Questo per dire che gli allenatori bravi anche si misurano nel tempo, e quindi diamo tempo a questo, diamogli il tempo di crescere, diamogli il tempo di prendere proprio confidenza con il nostro campionato, e poi capiremo se un allenatore che è giovanissimo, quindi ha il tempo, gioca tutto a suo favore, può fare un ulteriore salto di qualità. Io credo che, per chiudere, Alberto, la salvezza sia a portata del Parma, questa comunque possa arrivare alla fine senza scossoni, insomma. Nonostante il periodo ultimo, perché appunto vado a memoria, ma cosa sono, tre partite
due pareggi e due sconfitte, sì.
Prima, dopo,
un ciclo comunque di cinque
prima un ciclo esattamente un ciclo che comunque l'aveva portato fuori dai guai, perché certo. L'ultima vittoria forse risale al, cos'era, a San Siro?
Sì, assolutamente.
A fine febbraio, San Siro col Milan. Quindi, insomma, comunque questa, il passo in avanti l'ha fatto. Adesso deve gestire queste ultime 8 giornate.
Sì, anche con risultati, come giustamente ricordavi, anche insomma abbastanza sorprendenti, come quello col Milan, comunque con una crescita della squadra che c'è stata. Vedremo in questo rush finale, ma insomma mi sento di condividere il giudizio. Adesso leggeremo anche un po' di messaggi dei nostri ascoltatori. Intanto Furio, sei stato sempre gentile e prezioso per analizzare sia gli azzurri che i crociati, ti ringrazio e ovviamente buon lavoro.
Alla prossima Alberto, è sempre un piacere, buon lavoro.
Grazie a Furio Zara, giornalista, scrittore, autore TV con noi al telefono. Tra poco sentiremo anche diverse voci che sono state raccolte questa mattina dalla collega Maddalena Ferroni in centro a Parma, tifosi appassionati, semplici, curiosi proprio sugli azzurri. Ma intanto un po' di messaggi di voi che ci state seguendo. De Laurentiis davvero ha dichiarato questo: ma se i club non hanno mai autorizzato i giocatori a fare degli stage con la nazionale, i club italiani ipocriti, menefreghisti alle squadre di vertice, tocca all'Inter quest'anno, piace vincere un campionato triste per poi prendere delle carovanate di gol in Europa. E poi ancora, io avevo detto, vedo una similitudine Italia con il Parma per le varie dichiarazioni, certo che andiamo ai mondiali, certo che restiamo in Serie A, non è che per caso giugno ci troviamo in qualche zona bassa, no, spero di no, insomma, però per alcuni c'è anche questa similitudine. Lorenzo dice, al di là di torti arbitrali, sistema di qualificazioni da rivedere, credo che la nazionale abbia bisogno di trovare un modo per valorizzare i giovani e ripartire. Questo è vero, perché alla fine io quando dicevo non sono tanto queste due partite, signori, ma questa Italia, voglio dire, se l'è giocata pressoché per quello che poteva, sia con Irlanda del Nord che con Bosnia. Irlanda del Nord, avversario più agevole, Bosnia più difficile, contando anche il contesto, e infatti poi l'Italia è uscita ai rigori. Cioè io non mi sorprendo più di tanto, cioè la Norvegia è arrivata nettamente davanti perché è nettamente più forte. Parliamo mica della generazione italiana tipo del 2006, ecco, per intenderci. Dopodiché anch'io sono d'accordo nel dire che questo sistema playoff è rivedibile, perché non capisco perché andare a giocare in casa della Bosnia alla finale. Però vabbè, insomma, non è per dare degli alibi, ci mancherebbe. La situazione è talmente imbarazzante che è quasi incommentabile. Ma scusate, perché l'Under 21 ha una squadra bellissima che gioca un bel calcio e non facciamo crescere nessuno di questi ragazzi in Serie A, li mandiamo in C o in B a fare cosa? Dice Filo. Ancora Luigi dice, la polemica che in Italia si gioca troppo, vedi campionato 20 squadre, è solamente una scusa, anche perché in Spagna e in Inghilterra campionati molto più competitivi del nostro. Addirittura in Inghilterra giocano anche di più facendo due coppe di Lega. Per me è da rifondare il sistema calcio italiano obbligando alle squadre di far schierare italiani in campo. La Lega non ha concesso nemmeno uno stage, senza colpe. In Italia giocatori mediocri non li abbiamo, saluti Franco. E poi ancora, la Bosnia non ha dei fenomeni in squadra ma ha dimostrato con un grande selezionatore come si deve giocare a calcio. Poi tanti altri messaggi. La Serie A dovrebbe essere portata a 18 squadre con 4 retrocessioni. E poi ancora vediamo critiche, sì, anche soprattutto a Gattuso. Anche su questo devo dire condivido appieno molti ragionamenti, insomma lo diceva anche Furio Zara. Poi alla fine cosa ha fatto Gattuso come allenatore? Un gigante da calciatore, un grandissimo, però da allenatore, insomma, per meritare la nazionale, poi cosa ha fatto? Bah, rimaniamo nel dubbio. Ancora vediamo, vedere le partite dell'Italia come vedere le partite del Parma, assoluta tristezza, nel senso parlo dei settori giovanili, quando si permette alle squadre di avere una formazione con soli stranieri, vedi Como, scrive Mica, sì, poi sapete che io del Como mi piace sempre parlare, no? al Parma vengono sempre criticati tutti gli acquisti stranieri presi da chissà quali campionati, poi il Como li ha tutti, vabbè, e là va tutto bene, pazienza. Gabriele dice: dopo l'ennesima delusione azzurra, dove per certi versi ho rivisto il Parma degli ultimi tempi, credo che anche la nostra società sia un emblema di come sta il calcio italiano, del suo fallimento. Non credete, una smania continua di prendere giocatori e profili stranieri sconosciuti, tralasciando invece i nostri ragazzi per farli maturare, valorizzare. Ma sì e no, nel senso, anche il Como ha questa smania, poi è lì in alto. Se il Parma fosse lì in alto, bah, non lo so, ci sarebbero lo stesso questi discorsi, non credo, eh. Poi non, faccio un esempio: Corvi in porta ha fatto benissimo, ma è chiaro che ha prospettive di crescita decisamente diverse di Suzuki. Poi c'è anche l'autosostentamento del club. Suzuki lo puoi vendere, se tutto andrà bene, a una certa cifra. Corvi no, perché è così, è normale. Quindi ogni discorso, insomma, ha molte sfumature. È chiaro che serve un passo indietro, secondo me, dei vertici federali e qualche misura drastica. Adesso sentiamo proprio dal TG Parma il servizio con tante voci dalla città, la pubblicità, e poi torniamo in studio per Palla in Tribuna.
Ancora una volta l'Italia non si è qualificata ai mondiali, una grande delusione.
È abbastanza, per la terza volta consecutiva purtroppo è una sconfitta che pesa molto, anche se diciamo giocando in 10 ha fatto molta fatica.
Mi sembravano senza anima, quegli altri con due passaggi erano in aria.
Una partita dovuta a tutti gli stranieri che abbiamo nelle squadre italiane, purtroppo siamo a questo punto.
Abbiamo troppi giocatori stranieri in Italia, dovrebbero dire massimo 6 giocatori stranieri per squadra, massimo, poi si vedrà qualcosa.
Mettere gli under 23 che ci sono, no? E i giovani, dargli fiducia. Certi giocatori non stanno rendendo come devono, secondo me, come dovrebbero essere per indossare la maglia della nazionale.
Delusione c'è stata, però non hanno giocato male. Stiamo stati scalognati e basta.
La squadra ha giocato, però credo che abbia giocato. Poi ci giocano dentro aspetti di fortuna.
Usciamo a testa alta. I ragazzi sono comportati magnificamente unitamente a Gattuso, come i paracadutisti ad Al Alamein. È mancata la fortuna, ma non il coraggio.
E Gattuso?
Non so, io non sono un tecnico, però non mi sembra che abbia fatto poi sto gran lavoro, insomma, ecco, visto i risultati.
È stato bravo, però sono i giocatori che non hanno fama, non hanno fame di vittoria.
Anche lui cosa poteva fare? Non poteva fare niente. Mi dispiace molto anche per lui.
Come diceva Gino Bartali, è tutto da rifare, no? Cioè, il livello è quello, i giocatori purtroppo rappresentano il calcio italiano, che è fuori da tutte le coppe europee, e quindi è giusto che sia fuori anche l'Italia.
Dovevo giocare io. No, vabbè, si raccoglie quello che si semina, probabilmente, cioè, non c'è lo stesso investimento che c'è ora su altri sport, e quindi il calcio è questo. Dispiace, perché avremmo detto altre cose se avessimo vinto i rigori. Ma non è andata così.
Palla in Tribuna.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire Holter pressorio, Holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Palla in Tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Allora, di nuovo in studio, tanti messaggi al 333-9200-170, anche e soprattutto sul Parma. Il nostro ascoltatore dice: è stata presa un po' in giro la Cremonese da lei un paio di settimane fa. Bene, la stessa ha vinto 2-0 con il Parma. Ripeto quello che ho detto inizio stagione, gli esempi di Como, ma anche Udinese e Sassuolo, tutte squadre che fanno punti e sanno giocare a calcio davanti agli occhi di tutti. 34 punti fatti con solo 21 gol fatti sono un'eccezione, non la regola. Un altro campionato fatto così porta alla Serie B. No, non condivido, nel senso, non condivido tanti aspetti, poi torniamo sulla nazionale. Nessuno qua ha preso in giro la Cremonese. Io ho criticato molti giudizi affrettati di inizio stagione sulla Cremonese, esempio di costruzione della squadra, esempio di calcio, esempio di lavoro dell'allenatore. Poi la classifica dice che la Cremonese è terz'ultima, il Parma è praticamente salvo. Questo lo ripeto perché i dati dicono questo. Dopodiché il nostro ascoltatore dice 34 punti con solo 21 gol segnati, un'eccezione non la regola, un altro campionato così sì, ma si diceva anche l'anno scorso. È chiaro che ogni campionato è diverso dall'altro. Critico anche il fatto che Udinese e Sassuolo offrano un bel calcio, questo non mi pare, il colmo sì, chiaramente vedremo quanto durerà quel progetto. Ma tra poco torniamo sul Parma, però insomma volevo capire un po' il giudizio sul sistema calcio anche da un collega giornalista che di solito è sempre piuttosto tranchant nei giudizi, Gianluca Zurlini. Ciao Gianluca.
Sì, ciao, ciao. Penso come anche molti dei radioascoltatori di Palentribuna, ieri sera ho purtroppo assistito all'ennesima sciagurata figura della nazionale italiana di calcio. Insomma, ci sono poche parole, perché ricordiamo la volta scorsa era andata anche peggio, perché non avevamo neanche superato la semifinale del playoff, erano stati eliminati dalla Macedonia del Nord, che è ancora peggio della Bosnia Erzegovina nella classifica FIFA, ma poco cambia nella sostanza. Diciamo, ieri sera, se noi non fossimo così poca cosa, ci sarebbe stato anche da arrabbiarsi per un arbitraggio che a mio avviso è stato veramente poco all'altezza, non tanto per l'espulsione di Bastoni, che esprime la pochezza. Se pensiamo che Bastoni è uno dei giocatori di punta del calcio italiano, certo. Ecco, un fallo come quello di Bastoni al 40° del primo tempo espone la pochezza del calcio italiano di oggi, perché è un giocatore che ha esperienza internazionale, ha giocato in Champions, ha giocato in nazionale decine di partite. Non puoi fare un fallo di quel genere al 40° del primo tempo, perché quando anche il giocatore della Bosnia fosse volato verso la porta e superato Donnarumma, ed è 1-1, pareggio, è benissimo, giochiamo la partita, però in 11 contro 11. Quel fallo lo puoi fare se sei sull'1-1 all'85°, che allora dici, se fa gol siamo eliminati. Ma lì no, eravamo anche in vantaggio. E quindi quello esprime la pochezza. Per il resto, ieri di note positive nella nazionale ne ho viste, diciamo, due. Lasciamo stare il solito Donnarumma, che comunque ha salvato con un paio di parate, ma Tonali, un giocatore che dall'inizio alla fine non ha mai perso la testa, ha fatto vedere il perché gioca in Premier League e ha giocato bene nel marasma generale della squadra. E Palestra, un giovane che dall'Atalanta ha prestato al Cagliari, che probabilmente tornerà al Cagliari, che colpevolmente non è stato schierato da Gattuso dal primo minuto, perché visto come si era andato in difficoltà Politano, che difensore non è, contro il loro esterni, nel secondo tempo praticamente si è procurato una quasi espulsione addirittura nei supplementari, sarebbe stata espulsione di Paolita. Detto questo, è stata un'eliminazione figlia di un calcio che non produce nulla. Il nostro campionato di Serie A, diciamo prima del Parma, il Parma quest'anno si salverà anche perché è un campionato di un livello così basso che appunto bastano 21 gol, ma è una difesa attenta nelle partite che contano e ti salvi. Un Parma come quello di quest'anno, lo ribadisco oggi, l'ho detto già sempre a palla in tribuna, è il Parma con la qualità più scarsa tecnicamente di rosa del Parma che ha giocato dal 1990 al 2026 nel campionato di Serie A, comprese quelle delle retrocessioni, ma va parametrato al livello del campionato. Cioè Pisa e Verona sono di fatto già retrocesso, il Pisa gioca benissimo, sì, ma giocatori che non segnano e in più prende valanghe di gol.
Sì, tu dici questa squadra del Parma magari in altri campionati, in altri anni sarebbe stata in fondo.
Voglio dire, ma se pensiamo alla squadra che ha diventare, ma anche soltanto alle squadre di Daversa, voglio dire, due squadre di Daversa di due anni trasferite, la prima un po' più faticosa, la seconda meno nell'anno, anzi, pardon, la prima poco sofferta, poi una un po' più faticosa, ma comunque, cioè, voglio dire, un anno abbiamo avuto come protagonista Gervinho e l'anno successivo Kulusevski, voglio dire, cioè, troviamo qualcuno non che sia paragonabile a questi giocatori, ma che neanche lontanamente possa fare un qualcosa che hanno fatto questi due giocatori in quei due anni. Trovatevi un Bruno Alves in difesa, cioè, voglio dire, abbiamo visto di tutto e di più nel Parma, cioè, abbiamo visto da Osorio a Valenti a Troilo, dai, cioè, giocatori che si fanno espellere con delle scuse. Poi dopo, per carità, non si vive del passato, si vive del presente, quindi ci teniamo una salvezza che di fatto, anche se manca la matematica, anche se siamo depressi per la Cremonese, per il Torino, ma insomma, cioè, ci sono sei squadre dietro, sei, con un solo posto di fatto per la retrocessione, e noi abbiamo 34 punti, ne abbiamo quindi uno in più almeno di queste sei. Voglio dire, con 8 partite non facciamo neanche un punto? No, le perdiamo tutte, fatto. Le altre le vincono tutte? Cioè, parliamo non per scaramanzie, non per cose. Di fatto si tratta di vedere quando e se si riuscirà a fare o un'impresa o a fare quello che è dovuto, impresa nel senso fare punti con Napoli, con la Lazio che era peraltro riuscita lo scorso, oppure fare quello che è dovuto quando verrà il Pisa al Tardini o anche il Sassuolo all'ultima, insomma, cioè, sono partite anche per cui per arrivare a quei 36-37 punti non c'è problema, però il calcio italiano è questo, è un livello e dico che purtroppo non, nessuno da nessuna parte rema a favore della nazionale. C'è una dirigenza, Gravina ieri sera la conferenza imbarazzante, ma di più, cioè veramente, ma noi siamo professionisti, c'è gli altri dilettantisti e quindi più difficile, cosa? Come? No, ma veramente, cioè, voglio dire, vorrei ricordare a Gravina che la pallavolo, volley, in Serie A giocano più giocatori stranieri che italiani, sia maschile certo. che femminile.
Eppure le nazionali.
Eppure siamo certo. campioni del mondo in entrambi, sia tra uomini che donne, con le donne anche campioni olimpici. Perché? Perché semplicemente è vero che le società puntano al profitto, eccetera, quindi prendono giocatori stranieri per fare risultati nel mondo, ma i divari funzionano perché ci sono comunque scuole, tecniche, allenatori dietro che portano giocatori capaci di essere titolari in Serie A, anche se ce n'è uno solo su sei, ma quell'uno è top.
Certo.
Cioè io, porto esperienza personale, poi chiudo il discorso, ma cioè, l'Inghilterra non fa tantissimo, noi abbiamo battuto anche rigori nell'Europeo del 2021 a casa sua, ma comunque si qualifica per i mondiali, ma comunque fa figura meno indecorosa delle nostre. In Inghilterra gli inglesi presenti nel campionato di Premier League, escludiamoci, sono scozzesi, gallesi, irlandesi, gli inglesi in Inghilterra sono meno dei calciatori italiani, ma esprimono qualcuno che è di alto livello. Perché? Perché noi nel settore giovanili ormai non si insegna a giocare a calcio. Zola, che ho visto l'altro giorno a partire con piacere, nel calcio di oggi giovanile verrebbe scartato perché non ha il fisico,
certo.
non giocherebbe. Cioè in Spagna ci sono i club che fanno le organizzazioni verticali, cioè dall'under 15 o 16 giocano più o meno tutti allo stesso modo e così i giocatori crescono anche con una tecnica e affinano quelle sono le capacità. Io e ogni tanto adesso meno, ma sono andato a vedere anche fino all'anno scorso alcune partite di calcio giovanile, sento allenatori che dicono tieni la posizione a ragazzi di 15 anni, come tieni la posizione? Ma un ragazzo deve essere in grado, cioè qua oggi in Italia non c'entra Gravina, c'entra in generale, si rimprovera un giovane se prova a fare un dribbling perché non rientra negli schemi previsti. Cioè siamo veramente
è
una crisi di sistema epocale e ti dirò di più e chiudo poi così, ma anche faccio un esempio che riguarda il Parma, cioè il sistema anche dei club, perché i club non hanno concesso neanche un giorno in più alla nazionale per prepararsi a questo playoff. In Turchia hanno sospeso eccezionalmente perché pensavano di andarci direttamente, hanno fatto i playoff, non era previsto, hanno sospeso per una giornata in più il campionato, cioè una giornata ulteriore oltre quella prevista obbligatoria dalla FIFA, per permettere alla Turchia di preparare, e alla fine anche loro con fatica ma hanno superato il Kosovo e ci sono riusciti, ma questo lo hanno fatto. Da noi, e faccio un esempio che riguarda il Parma, ma che non è una critica, è una constatazione, l'esempio di Suzuki. Allora, logiche superiori hanno voluto che Suzuki esordisse nel Parma prima di quando era forse realmente pronto fisicamente, perché doveva essere pronto per la nazionale. Con l'Inghilterra ieri, e ho visto gli highlights, e anche la partita precedente, è stato fra i migliori in campo.
Decisivo, certo.
Ma cosa è successo? Che Suzuki è entrato prima del dovuto nel Parma, perché il Parma, che ha le logiche di Krause, logiche insomma che conosciamo e che probabilmente vuole anche pensare a un eventuale utile che speriamo ci sia dalla rivendita di Suzuki, lo ha fatto entrare in squadra prima del dovuto.
Ha lavorato per il Giappone il Parma,
ha lavorato per il Giappone e non per l'Italia. Ricordi, non che sia potente nazionale, ma è un giocatore di livello italiano che però è stato accantonato perché Suzuki doveva giocare, ma non è il Parma, non è una critica al Parma, è certo, così dappertutto, certo. Cioè si prendono giocatori giovani stranieri perché i procuratori li consigliano e si spende meno che a crescere un giocatore in casa che devi spendere tanto e poi forse su 10 te ne butta bene uno.
Gianluca, invece, ma questo è un altro aspetto ed è verissimo, perché ci sono anche leggi anche che aiutano o meno, no, a livello di fiscalità, proprio come dicevi tu, mi è piaciuto molto, molto interessato il parallelo con il volley, perché insomma è la controprova che non bisogna ragionare per luoghi comuni, ma poi bisogna come dire, no, bisogna far giocare solo italiani, c'entra e non c'entra in tante cose.
Quello c'entra relativamente, c'entra il modo in cui vengono fatti crescere o selezionati i giocatori italiani.
Infatti questo ti voglio chiedere, secondo te
sono quasi tutti tra i migliori del mondo nei loro ruoli, quindi vuol dire che si può fare, ma non se non fai una selezione, se non fai un gioco negli under giovanili. L'Italia ogni tanto ha anche delle covate interessanti di giocatori, solo che il sistema calcio, il Barcellona, che ha avuto crisi finanziarie anche importanti, attualmente ha 6 giocatori, credo, su 11, anche quasi tutti i giovani, che sono andati nella cantera. Cioè in Francia, a parte il Paris Saint-Germain, tutte le squadre di vertice sotto il Paris Saint-Germain, che insomma è stellare, ma hanno tutti dei giocatori del vivaio che sono cresciuti, ma non, cioè, non tutti, ma alcuni che sono, e che quindi forniscono l'infa a una nazionale che da anni è ai vertici del calcio mondiale. Sì. Cioè, non è che Francia e Spagna siano dei dilettanti e che i club siano lì, che bello, noi siamo qua per far crescere i giovani per la nazionale, ma sono le politiche diverse. Da noi si prende Modric a 40 anni e diventa la stella del campionato, ma viene qua perché ha finito di fare quello che doveva fare in Spagna.
E comunque a livello tecnico spicca, peraltro, è che è incredibile. Gianluca, questo ti volevo chiedere per chiudere il discorso sull'Italia, visto che condivido questo tuo ragionamento, non bisogna ragionare per luoghi comuni, c'è anche la politica adesso, chissà, succederà di tutto. C'è una mossa, come dire, che possa essere una prima mossa per cambiare le cose, per lavorare a lungo termine, concreta, che si possa fare, no? Furio Zara prima citava i centri federali oltre 280 che ci sono in Germania, non in Italia. Cioè, cosa si può fare di concreto?
Una prima mossa sarebbe lavorare non tanto sui club di vertice che poi fanno le loro convenienze in base a quello che hanno, ma sul settore giovanile, cioè fare in modo che alle società, o con politiche anche fiscali, perché poi nel primavera non c'è scritto, cioè la legge Bosma, sentenza Bosma, obbliga a fare, cioè a non porre limiti agli stranieri, ma nel campionato primavera non c'è scritto che tu devi avere una squadra primavera fatta da 11 giocatori non italiani. Ecco, incominciare a studiare, ma assieme come sistema, con la politica, un sistema di premialità per le società fiscali, di premialità che dia alle società che portano
il vantaggio dei
giovani, cioè che hanno un premio, un riconoscimento per l'investimento, la spesa che viene fatta. Bisogna partire dal basso e fare in modo che, ad esempio, i campionati di C e di B, che una volta erano le palestre in base ai giocatori, poi arrivavano in Serie A. Cioè, facevi fare un campionato di B, questo è bravo, arriva in Serie A. Adesso c'è una differenza tale di tecnica tra la C, la B e la che è rarissimo che un giocatore possa fare questo salto. Anzi, sono diventate le fine carriera dei giocatori più anziani, no? E quindi trovate un sistema, non per carità le quote di under che giocano, perché poi alla fine, però ricordiamoci che l'Atalanta, che è un modello a cui tutti guardiamo, è stata la prima a fare la squadra under 23 che gioca in Serie C, e da lì sono venuti fuori i giocatori che poi hanno fatto, ecco, per esempio la seconda squadra, che in Italia tanti guardano quasi come se fosse una schifezza, e sono invece una
se fate sul serio, fate bene,
di far giocare i giovani, non tra i giovani, ma contro giocatori esperti, e quindi di valutare quali sono le loro effettive capacità. Poi ce l'hanno, come il Milan, che retrocede in Serie D, perché non era la squadra di, però hai la possibilità di valutarli questi giovani. Cioè serve qualcosa che incentivi questo tipo di discorso, non con cose di valori che nel calcio di oggi non contano nulla, ma che possa rendere più conveniente anche per la società più becera fare un discorso che collegato a giovani. Poi se vengono fuori, basta che venga fuori qualcuno, non è che dobbiamo avere le quote di italiani nelle squadre mi fanno ridere, cioè, non c'è, se uno è capace gioca.
No, ma hai fatto giustamente tu l'esempio prima di Premier League, del volley, hai fatto l'esempio giusto e calzante.
Però quello che io non credo è che tra i ragazzi, giovani italiani, bambini che cominciano a giocare a calcio, non ci siano più i talenti, non dico alla Baggio o alla Del Piero, ma comunque i Zola, i Giovinco, cioè giocatori almeno di un medio livello. Cioè la mediocrità della nazionale di ieri, degli ultimi anni, è imbarazzante, ma non penso, è che non arrivano.
Sì.
Bisogna chiedersi perché non arrivano. E però io ti ho detto, vanno all'allenatore giovanile, che dice, tieni la posizione, vuol dire che se lui ha un ragazzo che prova a fare qualcosa fuori dagli studi, quello va in panchina.
Assolutamente.
O si mette a giocare agli amatori con
poi
gli
c'è
amici,
tutto il discorso sulla fisicità che giustamente facevi, però
c'hanno anche i giocatori di qualità,
bello questa tua linea di lavorare, insomma, fin da subito direttamente sul settore giovanile per incentivare, proprio per avere dell'utile, perché come hai detto tu i valori insomma nel calcio di oggi trovano il tempo che trovano. Gianluca, ma guarda, proprio negli ultimi 20 secondi, adesso ci sono tanti messaggi, tra poco li leggo, anche sulle tue considerazioni, in parte ci hai già risposto, no? Come il numero massimo di giovani obbligatori per club eccetera, e molti hai già risposto, ma allora torniamo proprio quasi a sorridere, va verso Lazio Parma, tu firmi per il pareggio oppure no? Rispondimi in 20 secondi. No,
assolutamente sì, sarebbe un risultato che porta ancora ulteriore fiero, un altro punto utilissimo, e dobbiamo costruire quei 2-3 punti che ci servono, poi se ne facciamo di più saremo contenti, e se facciamo quelli che servono, basterebbe per interrompere la spirale negativa dei due risultati molto negativi. Io con la Cremonese sono uscito un po' depresso, confesso da Tardini, e concordo con i fischi, perché insomma è veramente ma non per tanto per i fischi a fine partita, concordo con i fischi dopo 10 minuti e 9 retropassaggi o a fine primo tempo. A fine partita è andata male e quindi si fischia, ma a fine primo tempo eravamo 0-0, ma hanno fischiato uguale. Cioè questo concordo, un pareggio andrebbe benissimo, perché comunque ti fa capire, vabbè, questa è l'andata, la archiviamo, ma intanto siamo ancora in Serie A, e questo è quello che conta, saremo ancora in Serie A, e lo dico senza scaramanzia, lo ripeto, sulla base di dati, veramente che saremo al di fuori del calcolo delle probabilità matematiche, aggiunti a questo punto.
Assolutamente, condivido in pieno, non l'abbiamo ancora detto, ma insomma poi nelle prossime ore torneranno a colloquio i vari nazionali, stanno già tornando,
tutti bene, tra l'altro, esatto, questo porta anche morale al gruppo, secondo
almeno
me,
almeno quello, non ci sono italiani, quindi porta morale,
esatto,
positivo.
Ma è un esempio, nel Parma, cioè, i giocatori di valore, cioè quelli della nazionale e quelli giovanili, sono tutti stranieri, e questo è un esempio chiaro, cioè, e il Parma è una società sana, che investe, che mette soldi, cioè non è una società normale, però non ci sono italiani.
Sì, Mikolajewski, Semedo, Amoran, anche della Primavera, oltre a quelli della prima squadra, giustamente li sottolineavi. Gianluca, grazie davvero di essere stato con noi, ovviamente
grazie,
buona partita sabato.
Speriamo tutti.
ciao Zurlo. Gianluca Zurlini è con noi. Tanti messaggi prima di una breve pausa, poi c'è il nostro prossimo ospite. Salutiamo Lorenzo, la domanda proprio a cui Gianluca di fatto ha risposto. Vitto dice: quando ancora sento commenti che ci sono troppi stranieri nelle squadre, assomiglia allo slogan che gli stranieri rubano il lavoro agli italiani. Insomma, come dire, è un luogo comune, ma che senso ha un campionato a 16 squadre? Non possiamo nemmeno tornare indietro di 50 anni, ci vuole serietà nelle soluzioni, dice. Poi vediamo, Davidone dice: mi spiace Zurlo, io non mi considero ancora salvo, ne riparliamo tra 2 giornate per quanto riguarda il Parma. Comunque dice poi: è imbarazzante sentire che noi non andiamo al mondiale mentre Capoverde c'è. Sfido chiunque a segnare sulla cartina dove è Capoverde. Vabbè, Capoverde un po' magari qualcuno ci è andato al mare, è scandaloso, dice. Ecco, ma su questo io sono d'accordissimo, cioè è ovvio che la logica, lo dicevo prima, la logica dei playoff fatti così cioè ha un senso relativo, a maggior ragione di fronte a un mondiale allargato a 48 squadre. Cioè c'è dentro Curaçao, chi c'è? No, Curaçao, chi è? Non lo so, adesso sembra anche che voglio sminuire, non è così, poi però c'è Capoverde, sicuramente Capoverde non ha fatto il percorso di qualificazione come livello delle avversarie, come l'hanno fatto molte squadre europee, ma non dico l'Italia, cito anche quelle che sono uscite ieri negli altri playoff, no? La Danimarca, per esempio, ecco, per fare un nome, quindi c'è qualcosa da rivedere anche su quello. La nazionale è sembrata il Parma dal punto di vista del gioco, inguardabile, la differenza è stata la sfortuna negli episodi, dice Pippo. E poi ancora Riccardo: continuiamo ad esaltare e rendere fenomeni solo a parole giocatori normali, Bastoni, Maldini, Di Marco, che è il Maradona dei cross, dice in modo ironico, Esposito, ricorda Van Basten, Barella, miglior centrocampista, eccetera, e a difendere anche i vari comportamenti sbagliati. Questi sono i cosiddetti addetti ai lavori delle varie testate giornalistiche, dirigenti e procuratori. Sì, è vero, non facciamo mai di tutta l'erba un fascio. Ci sono i casi, bisogna fare nomi e cognomi se uno vuole. Ci fermiamo, mini spot e poi ancora insieme.
Palla in tribuna.
Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
Frutta e verdura fresca, conveniente sempre? Ma vai da Conad!
Via, via! Vieni via con me.
Abbiamo abbassato i prezzi su tanti prodotti del reparto ortofrutta per farti risparmiare ogni giorno con la stessa qualità.
Ma ogni giorno?
Ma certo, da lunedì a domenica, prezzi convenienti sempre, come ad esempio cipollotti bianchi nocerino in confezione da 250 grammi a 1,29€.
Arrivo!
Conad, persone oltre le cose. Prezzi validi nei Conad Superstore Conad delle province dell'Emilia di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e nei punti vendita aderenti che espongono il materiale pubblicitario. Cibu, cibu.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Di nuovo insieme, palla in tribuna, tanti messaggi, vediamo, Mondiali 2002, Buffon, Cannavaro, Nesta, Maldini, Vieri, Totti, Inzaghi, Vieri, Montella, Gattuso, usciti con la Corea. Siamo scarsi, ma non più di molte delle 48 squadre qualificate, il calcio è così, dice Cagno. Beh, vabbè, anche questo ci sta, e poi alla fine con quella squadra, forse una delle più forti nazionali degli ultimi 40 anni, e poi è stata la Corea a farla franca, ecco. Salutiamo anche il nostro amico Luca, che ci ricorda la designazione per sabato, arbitrerà il signor Marcenaro della sezione di Genova. E poi ancora, con più di 30 tiri effettuati da parte della Bosnia, 9 dell'Italia in 90 minuti, le statistiche parlano da soli. In Italia esattamente come il Parma in campionato in ampi tratti di partita, scrive Filippo. È vero che ci sono troppi stranieri, poi questi stranieri fra l'altro non sono neanche tanto forti, dice Gianluca. E poi c'è un ultimo messaggio prima di andare al nostro ospite, che dice: non mi sembra costruttivo continuare a dire che il Parma è già salvo con così tante partite alla fine. Ma io rispondo dicendo che, cioè, non è questione di essere costruttivo o meno. Io, i nostri ospiti e chi per loro dicono la loro opinione, i calciatori non è che devono ascoltare quello che diciamo noi e poi farsi influenzare oppure no. Cioè, io lo dico perché secondo me è così, perché secondo me i numeri sono emblematici e dicono nettamente questo. Insomma, poi nel calcio può succedere di tutto, staremo a vedere poi quali saranno i bilanci finali, ma non è che io devo dire una cosa in modo costruttivo o meno perché la squadra o il club sono influenzati o meno. Insomma, parliamo anche di Parma, ma anche di nazionale, con Simone Brianti. Ciao Simone.
Ciao Alberto, buon pomeriggio.
Grazie di essere in nostra compagnia, nostro collega giornalista, Tutto Sport, Sport Gianluca Di Marzio. Simone, chiedo anche a te, insomma, sull'Italia si sta dicendo tanto, forse anche troppo, soprattutto da parte di diretti protagonisti. Non lo so, come si può ripartire? Perché poi tutti i singoli temi possono essere anche così smitizzati, anche il tema dei giovani, diceva Gianluca Zurlini, quello degli stranieri. Insomma, come si riparte secondo te?
Ma sicuramente il problema del calcio italiano non c'è da ieri sera, non c'è da oggi, ma c'è da diverso tempo, ormai è da tanti anni che ne parliamo, e non sono certo gli ultimi tre mondiali, due mondiali a cui non abbiamo partecipato, ad amplificare o meno quelle che sono le problematiche generali del calcio italiano. Io penso che poi i problemi nascano molto prima, già anche nei mondiali precedenti, quelli dopo averlo vinto, certo, ovvero nel 2010-2014, siamo usciti ai gironi, quindi non è che avessimo fatto delle grandi figure anche in quelle occasioni. Purtroppo il nostro calcio, il nostro problema è che cerchiamo sempre di guardare, o guardiamo sempre quello che funziona, dimenticandoci magari di tanti altri aspetti. Secondo me l'Italia, il calcio italiano deve essere rifondato in generale, a partire anche dai settori giovanili. Poi non è solo il problema dei settori giovanili, io credo che, e seguendo la primavera, seguendo comunque il calcio giovanile da diversi anni, vedo tante cose, soprattutto vedo anche giocatori che per me, per come la vedo io, per come li vedo io, o li vediamo noi, insomma, possono anche dire la loro in certe situazioni, in certe partite, in certi contesti. Io dico anche questo: le nazionali giovanili under, comunque nel corso degli ultimi anni, hanno sempre vinto qualcosa. Europei, siamo arrivati secondi al mondiale con l'under 20 qualche anno fa. Io dico questo: se le nazionali under comunque se la giocano alla pari con nazionali molto più forti, comunque
del materiale giocano, c'è, tu dici?
Il materiale c'è, poi cosa ci manca? Ci manca il coraggio o la mentalità, anche un po', perché io ne parlo da tanti anni e lo sostengo da tanti anni, che secondo me è anche un discorso di mentalità nostra che ci impone o che ci mette questa, tra virgolette, paura nel poter lanciare i giovani o nel non reputarli pronti a quello che è il grande salto o al palcoscenico importante, no? Noi preferiamo sempre magari giocare con quel giocatore più esperto, perché appunto esperto ci dà quel qualcosa in più rispetto magari a un giovane che esce o da una primavera o da un contesto magari di serie B, no? Dove fa esperienza in serie B. E preferiamo sempre questo. Poi è anche vero che nei settori giovanili si prevale sempre di più l'aspetto fisico, quindi andiamo a prendere il giocatore che fisicamente è prorompente, perché in quegli anni, in quel momento, può darci dei risultati nell'immediato, e quindi poi viene a cascata, i problemi poi sono tanti, ecco.
Sì.
Però le giovanili azzurre vincono le partite, vincono le competizioni, o comunque se non le vincono se la giocano sempre fino alla fine. Io credo che il materiale e i giocatori di qualità ci sono. Io potrei farti una lista di 80 nomi forse di giocatori che secondo me potrebbero, se valorizzati al meglio, essere un patrimonio per l'Italia del futuro. Però poi bisogna avere anche il coraggio di farli giocare. Io penso a diversi giocatori, penso a Palestra, cioè, esempio, ieri sera è entrato molto bene. Se non fosse andato a Cagliari in prestito, probabilmente sarebbe in panchina all'Atalanta.
Sì.
Cioè, capito? Cioè, sono queste situazioni qui, e poi ce ne sono tanti altri. Ci sono tanti giocatori che giocano in Serie B molto interessanti, molto giovani, per carità. Però io credo che poi in questo contesto, e nella nazionale soprattutto, bisogna secondo me trovare il modo di, adesso ovviamente deve essere fatto per forza in questo modo, perché dopo un'altra eliminazione, dopo un'altra comunque mancata partecipazione al mondiale, noi dobbiamo fare un punto zero anche con le convocazioni della nazionale, ripartire con un gruppo, non dico totalmente nuovo, ma che deve abbinare giocatori con un po' più di esperienza, ma a tanti giovani. Tanti giovani che nel quadriennio, ovvero fino ad arrivare al prossimo mondiale, devono costituire quel gruppo che deve crescere anche in questi anni. Insomma, io penso questo. Se continuiamo a ripartire da giocatori che ormai sono ultra trentenni adesso, ai mondiali 2030, avremo sempre una squadra molto, molto vecchia, e con pochi giovani che appunto giocano, si fanno o si mettono in mostra nelle varie squadre. Io credo che i giocatori giovani debbano avere la fiducia anche nei club stessi, no? Poi alla fine quello che dicevo prima della mentalità è in generale, dobbiamo cambiarla tutta, della mentalità, dai tifosi alle società, alle istituzioni, chi fa e guarda le riforme nel calcio. Cioè, va cambiata proprio questa mentalità, perché io posso vincere anche con un giovane. Chi l'ha detto che con un giovane io non posso vincere?
Secondo me
è questa la mentalità, e in Italia purtroppo non è così, perché tante volte, come dicevo prima, si preferisce far giocare un giocatore esperto perché si pensa che possa farci vincere di più che un giovane.
No, è vero, ci sono anche tanti casi per peraltro anche in Europa, di tanti club che insomma hanno conquistato dei successi anche continentali con squadre chiaramente molto talentuose ma anche molto giovani. Vedremo cosa decideranno anche i vertici del calcio italiano. Insomma, l'ultima notizia è che insomma il presidente Figici Gravina accelera già domani la riunione politica con le varie componenti prima del Consiglio federale. C'è il pressing della politica. Nel frattempo c'è un campionato, Simone, che torna, sì. Che sta per tornare, il Parma all'Olimpico. Beh, ha detto prima Gianluca Zurlini, beh, almeno Cercati, Bricchi e Suzuki hanno fatto bene in nazionale, può essere anche questa insomma, un'iniezione di fiducia. Ecco, che partita ti aspetti?
Ma è sicuramente una partita difficile, la Lazio comunque viene da un ottimo momento, a differenza magari del Parma, soprattutto con l'ultima sconfitta in casa con la Cremonese, però è una di quelle partite che mi fa un po' meno paura rispetto, tra virgolette, a quella con la Cremonese, paradossalmente, no? Perché alla fine, a parte il fatto che il Parma in trasferta comunque ha sempre fatto delle prestazioni positive, ed è una partita dove sostanzialmente non hai niente da perdere e quindi in quel modo lì, in quella situazione lì, in quel contesto lì, anche mentalmente puoi essere un po' più tranquillo, ecco. Diciamo che dopo vieni da questa sconfitta contro la Cremonese, dove ha parlato anche Cherubini di ritrovare questo spirito, io credo che anche da parte dei giocatori e da parte di tutta la squadra ci debba essere anche un po' quella risposta, no, a questa difficoltà e ai fischi poi che sono arrivati anche dagli stessi tifosi a fine partita. Io credo che un po' anche questo, ecco, nella partita ci deve essere, far vedere questo atteggiamento che non è mai mancato fino magari a queste ultime due sconfitte che il Parma ha avuto, e quindi ritrovarlo per chiudere bene la stagione, visto che comunque stiamo parlando di una stagione dove il Parma sta facendo il suo, perché l'obiettivo è quello della salvezza, 34 punti,
meglio dell'anno scorso sicuramente,
meglio dell'anno scorso, non c'è ancora questa certezza dell'aritmetica, della salvezza chiaramente, però sai, hai un buon bottino, hai un buon vantaggio, quindi è anche giusto finire bene il campionato per poi rituffarsi magari in estate, calciomercato, prossima stagione, nel miglior modo possibile.
Sono d'accordo soprattutto sul fatto che insomma forse questa è una partita che fa meno paura delle altre, almeno come tipo di approccio e anche di sviluppo tattico e tecnico in campo. Ovviamente poi dipenderà dalle scelte di questa, dagli episodi, noi le seguiremo, lo faremo anche insomma con te, Simone, in tante trasmissioni. Intanto ti ringrazio e ti auguro buon lavoro.
Grazie a te Alberto, buona giornata e buon lavoro anche a te.
Grazie a Simone Brianti, con noi a Palla in Tribuna. Siamo praticamente arrivati al termine, leggo ancora un paio di messaggi. Se la maggior parte dei club più prestigiosi sono in mano a fondi e quali interessa solo fare business nell'immediato, i giovani che hanno bisogno di tempo per crescere non avranno mai vita facile, anche questo ci può stare. Poi Pippo dice: la Bosnia ieri sera non ha quasi mai sbagliato tecnicamente, arriva sempre prima sulla palla, qualcuno l'ha notato? Sì, ci sta assolutamente, infatti poi è arrivata ai rigori, ha recuperato e si va a fare un bel viaggio tra Canada e Stati Uniti, almeno nel girone eliminatorio. Ringrazio Simonetta Collini in regia, state qui con la nostra programmazione, un saluto.